6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini. Oggi parliamo di un libro appena uscito della storica Silvana Bezzola Rigolini. Il libro si intitola Mio nonno non è una locomotiva ed è edito da Salvioni. Un libro che ricostruisce una tragedia dimenticata. Silvana Bezzola Rigolini riporta alla luce un episodio poco noto della Seconda Guerra Mondiale che colpì direttamente la Svizzera. Si tratta di un mitragliamento della stazione di Chiasso avvenuto l'11 gennaio 1945, un evento in cui perse la vita suo nonno Lindoro Bezzola. In Mio nonno non è una locomotiva, l'autrice intreccia ricordi familiari, ma anche documenti d'archivio e testimonianze storiche. Questo libro ricompone il mosaico di una tragedia appunto dimenticata che ha coinvolto il nostro paese, che non era in guerra, e una famiglia, cambiandone il destino. Buonasera e benvenuta Silvana Bezzola.
Buonasera a tutte e tutti.
È una storia davvero poco conosciuta, la vogliamo raccontare proprio dal punto di vista storico?
Volentieri, è una storia dimenticata, la storia di mio nonno, Lindoro Bezzola, il papà di mio papà, che appunto l'11 gennaio del 1945 è stato ucciso alla stazione di Chiasso. Lui era macchinista di locomotive a vapore alla stazione di Chiasso, stava facendo manovra e è arrivato una pattuglia, sono arrivati 6 aerei alleati dall'Italia e hanno mitragliato la stazione perché hanno visto questo convoglio che stava facendo manovra, probabilmente non sapendo di essere in Svizzera, di essere sul confine. E quindi in seguito a questo mitragliamento mio nonno è stato ucciso praticamente sul colpo. Cosa si sa di questi fatti? Pochissimo si sapeva, io fin da bambina sapevo, ma molto poco, che per sbaglio gli alleati americani avevano mitragliato perché stavano seguendo un treno che dall'Italia entrava in Svizzera e forse aveva delle armi come merce, e quindi si è fermato però nel tunnel che separa il confine tra l'Italia e la Svizzera, e poi uno di questi aerei, pensando che fosse quel convoglio, è sceso in picchiata mitragliando il treno e la locomotiva dove stava lavorando mio nonno.
Ecco, un fatto abbastanza grave, insomma, perché tuo nonno era su territorio elvetico, neutrale. Che conseguenze ci sono state, se ce ne sono state?
Ce ne sono state parecchie di conseguenze, di cui appunto io, facendo la ricerca, sono venuta a conoscenza. Ci è voluto molto tempo per fare questa ricerca, per elaborare tutti i dati. Sono stata negli archivi, ho raccolto tutti gli indizi possibili, fotografie, testimonianze, sia in Svizzera sia negli Stati Uniti, perché appunto si trattava di un aereo alleato americano. E quindi ho scoperto tra le carte degli archivi che c'era una delegazione svizzera che si occupava proprio dei rapporti con gli Stati Uniti, la delegazione svizzera a Washington, per poi regolare i risarcimenti danni. La guerra era quasi finita, 4 mesi dopo la guerra sarebbe terminata, e per questo anche è stato dimenticato l'episodio. Però ci sono stati dopo la guerra proprio diversi anni in cui la Svizzera e gli Stati Uniti diplomaticamente hanno trattato per riconoscere il fatto e poi anche per essere indennizzati.
Ecco, Silvana Bezzola, che cosa l'ha spinta a realizzare questo volume, che non è un romanzo, ma è un volume storico, direi? Forse è proprio il fatto che se ne è parlato poco?
Certo, questo era uno degli elementi. Io ho voluto indagare con gli strumenti della storiografia. Non è assolutamente un romanzo, tutto quello che scrivo è il frutto della ricerca che ho fatto. Ne ho voluto scrivere, ho voluto indagare perché, per il fatto che nessuno ne aveva parlato? Nemmeno in occasione degli anniversari, sono passati 80 anni, eppure questo episodio è dimenticato. Mio nonno è stato l'unico ferroviere, l'unico svizzero ferroviere ad essere ucciso durante la guerra. Ne volevo parlare, ne volevo scrivere perché mio padre non ne ha mai parlato. Il figlio di mio nonno portava dentro il dolore, si sapeva, ma non ne parlava. Volevo scoprire chi fosse mio nonno, chi fosse Lindoro Bezzola.
Ecco, infatti, lei di suo nonno sa poco, Lindoro Bezzola. Che cosa ha scoperto?
Ho scoperto parecchio, perché tra i motivi che ho detto prima per cui volevo fare c'era anche quello che io volevo indagare i meccanismi della memoria. I meccanismi della memoria proprio anche sulle diverse generazioni, e per questo ho studiato molto e ho indagato molto. Lindoro era mio nonno e io volevo raccontare un episodio, capire esattamente che cosa fosse successo, se possibile, se i documenti me lo permettevano, per metterlo in relazione alla grande storia, perché la grande storia è fatta di tante narrazioni, proprio dei destini individuali, e li volevo far dialogare per far capire come la grande storia influisce sui destini individuali. E ho scoperto parecchio di mio nonno. Ho scoperto che uomo era, cosa voleva dire proprio nel contesto dell'epoca anche essere macchinista di una locomotiva a vapore. Era un lavoro molto duro, ma era anche un lavoro molto riconosciuto, molto valutato. Le ferrovie allora avevano un ruolo veramente importante, e sono riuscita a capirlo contestualizzando anche quello che significasse lavorare per le FFS allora. Le FFS erano state create da poco, dal 1902, e anche già il mio bisnonno lavorava in ferrovia. Volevo ricostruire la memoria perduta, la memoria perduta di mio nonno, e poi l'ho scoperto anche come uomo, ho scoperto anche che mi assomiglia fisicamente, forse anche nel carattere un pochino.
E a proposito di memoria, c'è da un lato questa tragedia collettiva, dall'altro lato c'è una memoria privata. Ecco, volevo riflettere sul concetto di memoria perché so che lei ci ha lavorato molto.
Ho lavorato molto sulla memoria, che è la protagonista principale, incarnata poi da mio nonno, Lindoro Bezzola, perché noi siamo la memoria, e c'è una memoria dimenticata, una memoria che si può ricostruire, una memoria che ognuno porta in sé individualmente, e una memoria storica. E per ricostruire anche proprio i meccanismi della memoria, perché io sono la terza generazione, me ne sto occupando ora per riportare alla luce un evento, volevo capire proprio come si costruisce sia individualmente sia a livello collettivo e sociale la memoria. E quindi sono andata anche a fare un diploma a Tolone, all'Università di Tolone, di 2 anni, con il famoso neuroscienziato etologo Boris Sirulnik, che mi ha aiutato a capire cosa potesse essere successo anche nella memoria di mio papà, che a 15 anni ha perso drammaticamente il padre, e come possa aver continuato a vivere e a costruirsi una sua di memoria, e questo dialogando con la memoria collettiva fino ad arrivare appunto a me.
Perché appunto suo padre non le ha mai parlato di questa storia.
Mio padre non ne ha mai parlato, non voleva parlarne, ma non poteva nemmeno parlarne, perché il dolore era grande, perché aveva subito un trauma, e questo succede spesso in queste occasioni, quando ci sono degli eventi tragici, le persone non ne parlano. E rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, ai bombardamenti, ai mitragliamenti degli alleati, questo è proprio qualcosa che di tipico che succedeva. Le persone non ne parlavano mai, non ne parlavano perché dovevano poterlo anche fare, dovevano poter trovare il contesto dove potevano parlare. La ricostruzione storica doveva avere un senso a livello sociale per poterlo fare. Che senso aveva che gli alleati che arrivavano per liberare dal nazifascismo uccidevano proprio i cittadini che andavano anche a liberare? Non aveva nessun senso, e quindi questa memoria collettiva non si è creata, non se ne poteva parlare. È successo l'11 gennaio del 45 che mio nonno è stato ucciso, 4 mesi dopo c'è stata la liberazione, era chiaro che tutti guardavano in avanti e non volevano sentirne parlare, e quindi mio padre è andato avanti con la sua vita normale, diciamo, però non è mai riuscito a parlarne. Allora io ho cercato di dare voce e di riscattare un po' la memoria del nonno e di mio papà.
Per questo lavoro ha fatto una lunga ricerca, perché questo lavoro ha un approccio storiografico. Come ha lavorato?
Allora, io ho lavorato proprio con un approccio unicamente storiografico, cercando di togliere ogni lato e aspetto anche affettivo che ci poteva essere. Era mio nonno, e quindi parlavo anche di mio papà, che con l'Alzheimer, poi dopo non averne parlato per una vita, ha cominciato a rivivere quell'episodio come se succedesse nel momento in cui ne parlava. E quindi io ho cercato in ogni caso di dare loro la voce dal punto di vista storiografico, individualmente e sul piano sociale e collettivo, attraverso le fonti storiche, cioè attraverso i documenti scritti che ho cercato in Svizzera all'Archivio Nazionale, ma anche a Washington nei National Archive, attraverso le fotografie, attraverso i testimoni, che sono importantissimi, i testimoni che ho trovato e che ho letto nelle carte, ma anche che sono andata a incontrare e che allora erano bambini e che oggi ricordano ancora in modo molto molto vivo come fosse allora, attraverso anche dei reperti, perché c'è stato un signore di Chiasso che mi ha mandato anche un bossolo di un proiettile di quelli che erano stati raccolti proprio sul posto. E poi attraverso i memory studi, cioè la ricostruzione della memoria collettiva, è una branca della storiografia che oggi ha preso piede forse da una ventina d'anni e che è molto interessante, perché spiega come le testimonianze e i racconti dei testimoni nel corso dei decenni e col passare degli anni si trasformano per creare un senso individuale.
E lei non dimentica di fare cenno anche alle tensioni sociali esistenti, non solo a Chiasso ma anche nel resto del Ticino, dove vivevano simpatizzanti fascisti?
Certo, eravamo sul confine, e quindi allora all'epoca c'erano i due poli, diciamo, no? C'erano gli antifascisti e c'erano i fascisti, e anche in Svizzera, anche da noi, c'erano i simpatizzanti fascisti, e mio nonno, sembra, dicono anche alcuni testimoni, fosse sulla lista nera dei fascisti, perché lui era comunista. E quindi ho cercato di ricostruire proprio anche il contesto storico nel quale viveva e nel quale la popolazione che era sul confine con la guerra viveva, e per questo c'erano le tensioni, soprattutto negli ultimi mesi. Si sapeva in gennaio del 45 che la guerra stava per terminare, e quindi le tensioni erano ancora maggiori.
C'era un po' di fermento, c'era un po' di agitazione. Senta, secondo lei perché questa storia è così poco conosciuta, poco raccontata?
Io penso che la risposta a questa domanda è solo una. Può essere solo una, è una motivazione proprio storiografica. C'è un motivo preciso. Questa storia è stata dimenticata perché mancava il contesto sociale che potesse tenerla in vita. il contesto sociale, quindi collettivo, della memoria collettiva, e poi la memoria individuale, l'abbiamo visto, i singoli, le singole persone. Mio papà non ne ha mai parlato proprio perché non se ne parlava più, la guerra era lontana.
Un tabù.
Era qualcosa, sì, era una sorta di tabù, la guerra era lontana, era qualcosa che nessuno voleva ricordare, tutti volevano guardare Amanti, e se mio papà diceva qualcosa probabilmente aveva l'impressione, ed era anche così, non volevano ascoltarlo.
Ma la guerra non finisce con la pace, vero?
La guerra non finisce mai con la pace, e questa è l'unica frase che io ripeto due volte, una volta in un capitolo e una volta come titolo a un capitolo, perché penso che sia centrale. La guerra finisce con la pace dal punto di vista politico e lascia dei danni, ma lascia dei danni non solo sul territorio, lascia anche dei danni nelle persone. E se pensiamo che in Svizzera, che la guerra in fondo non l'ha vissuta, sono questi echi, sono arrivati in Svizzera gli echi della guerra, come scrive molto bene Alberto Nessi nella prefazione del libro, eppure nonostante fossero arrivati solo degli echi, sono morte quasi, sono state uccise quasi 90 persone, 88 persone sui confini, lungo i confini svizzeri. I danni sono stati tantissimi e la paura è stata molta. La gente viveva nella paura, questo mi hanno ricordato e mi hanno raccontato i testimoni. E quindi la pace termina dal punto di vista politico, ma individualmente continua nelle storie individuali e si tramanda la guerra di generazione in generazione. Io ne sono un po' la dimostrazione.
Lei ha appena presentato questo libro, che appunto è appena uscito, alla Filanda di Mendrisio, e si sono presentate delle persone, dei testimoni.
Si sono presentati dei testimoni che io non conoscevo, che non avevo incontrato, e mi ha fatto molto piacere, mi ha anche molto commosso, perché erano due signore novantenni, una ultra novantenni, 95 anni, che facevano magari anche fatica a camminare e che hanno voluto a tutti i costi venire quando hanno saputo, perché volevano raccontare. E quando è stata data dal moderatore per la prima volta la parola al pubblico, sono state le due persone che per prime hanno voluto parlare e hanno detto che volevano raccontare perché ricordano mio nonno, perché ricordano la guerra e perché avevano bisogno di parlare. Sì, sentiva proprio questo bisogno, questo dar voce, e quando questo meccanismo subentra è molto bello. Io ero molto felice perché il mio dar voce nel libro ha poi significato, magari in questo caso, dar voce ad altri testimoni che hanno bisogno, che vogliono parlare, e che è giusto che parlino, perché non bisogna dimenticare.
Silvana Bezzola Rigolini, autrice di Mio nonno non è una locomotiva, edito da Salvioni. Io la ringrazio per essere stata con noi, grazie.
Grazie a voi, davvero.
Sei di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.